Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica, che segue la festa dell'Ascensione e precede la festa della Pentecoste, la Chiesa fa memoria dei Santi Padri riuniti per la prima volta nel Concilio di Nicea. E oggi si leggono due testi importanti. Uno è il discorso di San Paolo agli anziani della chiesa di una delle sue comunità e l'altro è la grande preghiera sacerdotale che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 17. E sono due testi che, avrete notato, parlano di una stessa cosa, della necessità che si preservi l'unità dentro la Chiesa. Ora, al Concilio di Nicea, che cosa è successo? Si è affrontata non la prima crisi seria della Chiesa, perché ce n'erano state già altre, ma la prima crisi da quando la Chiesa aveva cominciato a essere molto più numerosa che all'inizio. Si era diffusa un'eresia, l'eresia di Ario. Ario era un sacerdote che diceva che Gesù Cristo non è Dio, lui è una creatura, sì, è più alta delle altre creature, però è sempre solo una creatura, perché Dio, diceva Ario, è uno solo, e quindi se Dio è uno non può avere figli in senso proprio, è figlio in un senso figurato. Se no, diceva Ario, allora possiamo credere agli dei pagani con tutti i loro figli disseminati sia in cielo che in terra. In realtà, dov'era la parte sbagliata nel ragionamento di Ario? Ario voleva proporre una fede che fosse, come dire, intelligibile per gli uomini del suo tempo. Ario era un filosofo. Ario aveva studiato la filosofia greca e sapeva com'era nel mondo greco. In Grecia c'erano, prima dell'arrivo del cristianesimo, sostanzialmente due religioni, o meglio due complessi di religione. Da una parte c'era la religione ufficiale, quella fatta di riti che venivano fatti nei vari templi, dove accorreva il popolo, si facevano i sacrifici, si facevano tante altre cose. Poi c'era la religione dei sapienti. I filosofi in realtà credevano che esisteva un solo Dio e che tutta la mitologia fossero favolette per le persone semplici, e per certi versi sicuramente avevano ragione. Platone e Aristotele insegnavano questo, che Dio alla fine è uno. Però utilizzavano magari la mitologia. Poi c'erano anche altri, sempre sapienti, che seguivano quelle che si chiamavano religioni misteriche. Erano dei culti, tra virgolette, segreti, nel senso che non tutti, chi non era iniziato non sapeva esattamente che riti si facessero, dedicati a un particolare Dio. Però, ecco, quelli che seguivano questi misteri erano persone comunque istruite, erano gente che studiava, che conosceva la filosofia. Anche per loro in realtà questi culti avevano senso se si pensava che c'era un Dio distante, lontano, che non si immischia con le cose della terra, e poi tutto il resto sono appunto storie che si raccontano per far capire le cose. Ecco, qual è la novità invece che il cristianesimo porta nell'impero romano, che al tempo abbracciava più o meno tutto quello che si affacciava sul Mediterraneo? Il cristianesimo dice che Dio si è fatto carne, e Dio, questo Dio che è lontano, a un certo punto ha preso la nostra carne, ma non che è venuto in sembianze umane, non che sia venuto sotto l'apparenza umana, ma che Dio davvero si è fatto uomo. E allora bisognava capire cos'era questo Dio che si è fatto uomo e qual era il rapporto tra Dio, quello che rimaneva diciamo così, distante è quello che invece si è fatto uomo. Per questo esiste nella Chiesa il dogma della Trinità. Ario non lo poteva capire il dogma della Trinità perché lui non riusciva a capire come poteva Dio sporcarsi le mani facendosi davvero uomo, mescolandosi con la sua creatura. Per questo per Ario Cristo era soltanto una creatura, era il primo degli angeli, un po' come credono oggi i testimoni di Geova, però era comunque qualcosa che era stato creato, secondo lui. E quindi, dicevo, ci sono state eresie anche prima di Ario, però al tempo di Ario questa eresia ebbe tanto successo, perché per le persone che studiavano, un cristianesimo che diceva che Gesù alla fin fine era soltanto un profeta, un angelo, qualcosa, ma comunque una creatura, che Dio se ne stava tranquillo lì lontano, non sporcandosi le mani con la materia, ma anche quindi senza metterci troppo in problemi noi, perché sapete, se Dio si sporca le mani con la materia, poi noi ci dobbiamo sporcare le mani con Dio. E allora fa comodo a tutti pensare che Dio se ne sta in cielo e non ha niente a che vedere con la terra. Dicevo, questa è stata la prima eresia importante, perché ha interessato tantissime persone ed è stato il primo momento di crisi importante nella Chiesa, perché ha segnato una divisione che c'era allora, che si è risolta perché si è fatto un concilio, e a questo concilio i vescovi si sono riuniti, si sono messi d'accordo alla fine su una formula di fede che è quella che noi più o meno usiamo ancora oggi nel credo. Il credo che noi diciamo oggi in chiesa è il credo niceno-costantinopolitano, cioè è il credo che fu scritto al concilio di Nicea, modificando un credo più antico che era quello di Neo Cesarea. E poi, dopo, ci sono state fatte delle aggiunte al concilio di Costantinopoli. Dicevo, quindi questa è la prima crisi importante della Chiesa, per questo noi oggi la ricordiamo con queste due letture, quella degli Atti degli Apostoli, che ci fa vedere San Paolo, che mette in guardia gli anziani e gli dice: voi siete stati messi qui, voi avete sentito la parola sorveglianti, in greco è episcopi, cioè come vescovi. Episcopos, e il vescovo è quello che scruta dall'alto in greco, è quello che sovrintende alla Chiesa, che guarda dall'alto che tutto vada bene. Il vescovo è nella Chiesa quello che più di tutti ha la responsabilità di vegliare perché non accada nulla che mini l'unità della Chiesa. E l'unità della Chiesa può essere minata in due modi: o con l'eresia, quando si cambia la dottrina comune della Chiesa, o con lo scisma, quando ci si separa anche per motivi futili dalla Chiesa. E noi possiamo vedere anche facilmente, anche guardando semplicemente intorno a noi, quanti problemi vengono fuori quando la Chiesa si divide. Ecco, da qui una cosa importante: non solo i vescovi hanno il dovere di stare attenti a preservare l'unità della fede, tutti hanno il dovere di stare attenti, dal vescovo al prete, i monaci, i fedeli, tutti quanti, uomini, donne, ognuno nella sua misura ha il dovere di preservare in un qualche modo l'unità della Chiesa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno allora si può mettere lì a lanciare anatemi, a dare dell'eretico a destra e a sinistra? Ovviamente no. L'eresia è la cosa più grave all'interno della Chiesa, perché l'eresia separa da Dio più di un peccato qualunque. Quindi l'accusa di eresia è un'accusa grave. Non si deve accusare nessuno di eresia se non si sa bene di che cosa si sta parlando. E purtroppo ci sono questi due vizi nella Chiesa di oggi. Da una parte ci sono quelli che cambiano effettivamente la dottrina della fede, cadono nell'eresia, e dall'altra ci sono quelli che invece gridano all'eresia ogni momento, anche quando non sarebbe il caso. Ci sono queste due strade. C'era San Giovanni Cassiano che spiegava che bisogna camminare sulla via legale, senza deviare a destra o a sinistra, senza cambiare il deposito della fede, ma anche senza fare i facili o difficili fanatismi. Bisogna andare sulla via retta, la via legale, la chiamava San Giovanni Cassiano, e viene chiamata così anche da altri padri. Ora, appunto, qual è? Chi è che ha interesse a dividere la Chiesa? A dividere la Chiesa l'interesse ce l'ha quello che è divisore per eccellenza. Infatti noi lo chiamiamo diavolo, e diavolo vuol dire, viene da diavallo, che vuol dire io divido. Il diavolo è il divisore. Il diavolo è il primo che ha l'interesse, a primo per certi versi anche l'unico, che ha l'interesse a rompere l'unità della Chiesa, come ha l'interesse a rompere l'unità di qualsiasi cosa, ed è il responsabile di tutte le eresie, di tutti gli scismi, di tutto quello che è accaduto nel corso della Chiesa e che quindi ha minato questa unità. Prima di tutto l'unità nella confessione di fede e poi l'unità anche fisica della Chiesa. Voi vedete che oggi i cristiani sono divisi in tante denominazioni. Noi sappiamo che esiste una Chiesa sola, la Chiesa che segue la retta fede. Pensate a quanti si sono separati dalla Chiesa nel corso dei secoli e di quanti continuano a separarsi oggi dalla Chiesa nel corso dei secoli, fondando sette o false chiese a destra o a sinistra, o predicando cose più facili di quelle che predica la Chiesa, oppure predicandone cose più difficili. Questo è successo fin dall'antico. Pensate che una eresia famosa nell'antichità era il montanismo, e i montanisti erano a livello di fanatismo su tantissime cose. Quindi non è bene nemmeno essere troppo ligi all'ortodossia, si rischia a volte di cadere nell'errore opposto. Nel Deuteronomio, nel libro del Deuteronomio, c'è una cosa che Dio dice. Dice: veglia sul tuo cuore, perché veglia su di te, perché non entri nel tuo cuore niente di contrario alla legge di Dio. Voi sapete che per gli ebrei la legge era tutto. La legge era il patto tra Dio e il suo popolo. Un patto che sta alla base di un popolo di carne. Il popolo di Israele è la Chiesa dell'Antico Testamento. Cosa ha fatto Dio? Dio ha preso un uomo, lo ha tolto dal mondo. Questo uomo si chiamava Abramo. Lo ha tolto dal mondo, lo ha tolto dalla sua casa, l'ho tolto dalla sua famiglia, dalla casa di suo padre, gli ha detto: esci dalla tua casa, dal tuo paese, dalla casa di tuo padre, va nel luogo che io ti mostrerò. Abramo parte, e da Abramo Dio trae un popolo, che è il popolo di Israele, e poi la Chiesa. Non tutti i discendenti di Abramo sono Israele e non tutti i discendenti di Abramo sono la Chiesa, perché era figlio di Abramo Ismaele, ma non era figlio secondo la promessa. Era discendente di Abramo Esaù, ma non era discendente secondo la promessa, perché aveva rinunciato alla primogenitura. E anche Israele, tante volte, il popolo si è ribellato a Dio, e quando Dio è venuto, non tutti gli ebrei lo hanno voluto riconoscere. Alcuni sì, altri invece hanno continuato a seguire i riti dell'ebraismo. Ma a coloro che lo hanno riconosciuto, Dio ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quelli, cioè, dice l'Evangelista Giovanni, che non sono nati dalla carne, né da volontà di carne, né da volontà di uomo. Questa cosa dell'unità della fede e dell'unità della Chiesa è una cosa che interessava tantissimo all'Evangelista Giovanni, e voi sapete che gli Evangelisti, ognuno racconta la storia di Cristo e le parole di Cristo da una prospettiva diversa, e questo perché noi siamo persone limitate, quindi non era possibile che esistesse un Vangelo solo che raccogliesse tutto. E allora noi abbiamo per provvidenza di Dio queste quattro versioni diverse, che da quattro visioni diverse, che non sono in contraddizione tra loro, ma si completano l'una con l'altra, ci fanno vedere magari a volte anche aspetti diversi di Cristo. Ecco, all'Evangelista Giovanni interessava tanto far vedere questo aspetto del Cristo che fonda una Chiesa che deve stare unita, perché quelli che fanno parte della Chiesa sono figli di Dio per adozione, non nati da volontà di carne, non nati da volontà di uomo, nati da Dio perché hanno riconosciuto il Dio venuto nella carne. E l'Evangelista Giovanni, che nella sua prima lettera, parlando dei primi eretici, che probabilmente erano i Nicolaiti, i primi gnostici, dice: sono usciti da noi perché non erano dei nostri. La divisione della Chiesa è questa: quelli che escono dalla Chiesa è perché in realtà non vogliono riconoscere il fatto che Dio è al di sopra della nostra mente, è al di sopra della nostra comprensione, quindi vogliono crearsi un Dio a loro uso e consumo, una religione a loro uso e consumo. Per questo si separano, perché loro sono sempre stati lontani da Dio. Magari non se ne accorgevano neppure loro, però a un certo punto se ne accorgono e si separano dalla Chiesa. Ecco, questo è un periodo brutto per la storia della Chiesa in generale, perché la Chiesa è tentata da tutte le parti, e da una parte c'è l'ecumenismo, da un'altra parte c'è il modernismo, da un'altra parte ancora ci sono fanatismi, e la Chiesa anche oggi è chiamata a andare sulla via diritta. La via diritta è quella che preserva più di tutte l'unità della Chiesa. Non è quella che sembra migliore a me, non è quella che ci sembra più santa, non è quella che ci sembra più ortodossa per ragioni personali, perché ognuno ha le sue ragioni personali, e le ragioni personali ingannano. La strada giusta è quella che preserva l'unità della fede. Se qualcuno predica qualcosa che può portare alla divisione, quella non è la strada giusta, non è necessariamente un'eresia, ma se uno predica cose che possono portare divisione nella Chiesa, o è una deviazione di sinistra, cioè una deviazione di, come dire, progressista, ecumenista, modernista, come vogliamo, o è una tentazione di destra, cioè troppo tradizionalista, troppo severa. Ecco, l'importante è che hanno un errore in comune: fomentano la divisione dentro la Chiesa, mentre noi dobbiamo stare attenti a fare quello che diceva appunto il libro del Deuteronomio: veglia su di te perché non entri nel tuo cuore nulla che è contrario alla legge di Dio. La legge di Dio per noi è il Vangelo, quindi non deve entrare nel nostro cuore nulla che sia contrario al Vangelo. E questa è l'opera che chiunque deve fare nella Chiesa, sia il vescovo che l'ultimo dei fedeli, quello che si ritiene di essere l'ultimo dei fedeli, perché tutto ciò che mette in discussione il Vangelo, che mette in discussione il deposito della fede, in un modo o in un altro, alla fine mina la nostra fede in Dio e in Gesù Cristo. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.